Come ci è stato ricordato in preghiera, siamo all'inizio di un nuovo anno. Il 2016 sembrerebbe volato via, non sembrerebbe neanche passato un anno. Sembrerebbe proprio che siano passati qualche mese, qualche giorno. E questo è vero che i progetti non finiscono qui. Non è che il 31 dicembre finiscono i progetti, perché i progetti continuano. Però questo è un periodo un po' in cui si fanno i resoconti, viene spontaneo domandarci cosa abbiamo fatto nell'anno passato, viene spontaneo chiederci quale sia il resoconto dei nostri progetti, le nostre ambizioni, i nostri disegni. Quanti progetti si sono realizzati, quanti invece sono rimasti fermi soltanto nei nostri pensieri? Quanti veramente di questi progetti che avevamo si sono realizzati o meno, quanti sono stati veramente utili alla causa del Vangelo o alla causa di Cristo? Quanti veramente erano necessari per la gloria del Signore? Sapete, anche Paolo, nella sua vita, come abbiamo letto e come leggiamo nella Bibbia, ha avuto molti progetti, ha avuto molti proponimenti. Alcuni si sono realizzati come sperava lui, altri invece per volere divino, per volere del Signore, sono cambiati in corso d'opera. Il Signore ha avuto altri progetti per lui, altri piani. Alcuni non si sono neanche materializzati come voleva lui. Ma una caratteristica di Paolo era che lui non guardava tanto se il risultato andava in porto o meno, ma lui guardava se quel progetto, se quell'idea avrebbe portato gloria al Signore. Era questo lo scopo finale di Paolo. E uno di questi problemi che lui aveva, uno di questi progetti che non sono andati come sperava lui, era nella chiesa di Corinto. Lo sappiamo un po', nella chiesa di Corinto c'erano dei problemi perché si erano infiltrati dei falsi apostoli che mettevano in discussione Paolo e quello che lui predicava. Allora Paolo scriverà una lettera che noi conosciamo come quella della seconda lettera ai Corinzi, in cui lui difende il suo apostolato e difende alcuni temi teologici che lui trattava che erano relativi a Cristo. Molto probabilmente questi falsi dottori avevano un fondamento giudaizzante e quindi rinnegavano o annullavano proprio Paolo. In alcuni casi rinnegavano anche forse il Vangelo di Cristo. E così, fra i vari temi che noi vediamo in questa lettera, di seconda lettera ai Corinzi, ve n'è uno che tratta un argomento del nuovo patto, che sarebbe la divinità dello Spirito Santo. Come lo Spirito Santo di Dio viene a dimorare nei credenti e come questo Spirito ha proprio la capacità di trasformare ognuno di noi nell'immagine di Cristo. E allora Paolo, per evidenziare proprio le differenze su questo tema, e forse queste persone, questi falsi dottori, facevano ancora riferimento all'Antico Testamento per il loro fondamento della salvezza. Allora Paolo, in Seconda Corinzi, prende come esempio di paragone un avvenimento che è accaduto tanti anni prima a Mosè e a tutto il popolo di Israele, che era relativo alla manifestazione della gloria di Dio. Alcuni versetti li leggo io perché si trova in Esodo, e praticamente è quando Mosè scese dal monte Sinai e Mosè aveva il suo volto che era diventato talmente raggiante che molto probabilmente non se n'era neanche accorto, e perché questo lui aveva parlato con il Signore, il suo volto era cambiato, che quando guardarono Mosè, Aaron e gli altri popolo di Israele, è scritto che in Esodo 34, 29, 30, ebbero paura di avvicinarsi a lui, talmente la gloria di Dio era manifestata nel suo volto. E allora Paolo, adesso leggeremo il versetto, per rispondere anche a questi falsi dottori, voleva dire una cosa molto semplice: guardate che la gloria di Dio, quella stessa gloria di Dio che era nell'Antico Testamento e che era visibile sul volto di Mosè, quella gloria era per un tempo breve, e poi svaniva. E il velo, dice Paolo, che metteva Mosè era anche per nascondere, per non far vedere che questa gloria nel tempo si sarebbe affievolita. E questo è un po', se lo vogliamo rappresentare, era un po' il patto che il Signore aveva fatto con Mosè e con il popolo di Israele. E così Paolo, ho voluto fare questa premessa in modo tale che sapevamo che cosa significassero questi versetti che ora andiamo a leggere, inizia in seconda lettera a Corinzi a rispondere a questo tema, e lo fa in seconda Corinzi capitolo 3 versetti 7 e 11. Non è questo i passi che noi studieremo oggi, però questi passi ci fanno capire bene il contesto del passo che poi andremo ad analizzare. Allora Paolo nel seconda Corinzi 3 7 e 11 dice, proprio riferito a quel passo, a quello che era accaduto in Mosè, dice: ora, se il ministero della morte è scolpito in lettere su pietre, sta parlando della legge, del patto fatto con Mosè, fu glorioso al punto che i figli di Israele non potevano fissare lo sguardo sul volto di Mosè, a motivo della gloria che pur svaniva dal volto di lui, quanto più sarà glorioso il ministero dello Spirito? Se infatti il ministero della condanna fu glorioso, molto più abbonda in gloria il ministero della giustizia. Anzi, quello che nel primo fu reso glorioso, non fu reso veramente glorioso, quando lo si confronti con la gloria tanto superiore del secondo. Infatti, se ciò che era transitorio fu circondato di gloria, molto più grande la gloria di ciò che è duraturo. Paolo dice: guardate che non c'è paragone fra il patto di Mosè e il nuovo patto in Cristo. Noi, credenti oggi, possiamo contemplare la gloria di Dio grazie a Cristo. Gesù, con suo sacrificio, ha rimosso questo velo e ci ha donato la libertà di accostarci a Dio. Noi alcune volte lo diamo per scontato, ma come abbiamo visto ai tempi di Mosè non era così. Il popolo non poteva andare direttamente presso il Signore, c'era Mosè che faceva da tramite. E tra gli uomini e la gloria di Dio c'era un velo che copriva e che metteva in risalto questa distanza. E questo velo c'è ancora oggi nel popolo di Israele. Il popolo di Israele, che leggono la Bibbia, non comprendono totalmente le scritture, perché c'è proprio, diciamo, un velo di oscurità intellettuale. Le persone che non hanno aperto il loro cuore a Cristo hanno questo velo, che è il loro orgoglio, che è la loro persona, che non gli permette di accedere al Signore. Ma Paolo, in questi passi che abbiamo letto, noi in Cristo, nel nuovo patto, la gloria del Signore, dopo vedremo dov'è la gloria del Signore, oggi per i credenti è presente per sempre e non si affievolisce mai. Questa gloria del Signore non si affievolisce mai, e non solo, ma ha un valore eterno. E questa gloria del Signore trasforma le nostre vite di continuo, se noi vogliamo, perché lo Spirito Santo di Dio vivifica il credente di continuo. E questo, guardate, noi lo abbiamo letto in alcuni versetti, ma questa è una cosa meravigliosa. È una grandezza del nostro Dio che ha fatto su noi, perché il Signore non solo ci ha salvato, non solo ci ha perdonato in Cristo, ma Dio, come è stato ricordato anche nella preghiera, nel corso della nostra vita, nei successi, negli insuccessi, in quello che viviamo, Dio nel corso della nostra vita ci ha destinati ad essere trasformati, conformi all'immagine di Cristo. Sembra incredibile, ma Dio ha un progetto che è molto ambizioso per ognuno di noi. È vero che ci ha salvati così come eravamo noi, prima di convertirci al Signore, con le nostre carnalità, con le nostre debolezze, Ma è vero anche che Dio non ha nessuna intenzione di lasciarci così come eravamo al momento della conversione. E dal momento che noi ci convertiamo, dal momento che il Signore fa di noi delle nuove creature, Egli inizia in noi un'opera, un lavoro progressivo per renderci sempre più simili a immagine di Cristo. E allora un figlio di Dio che si conduce nel corso della vita senza un obiettivo, senza questo obiettivo, assomigliare di più a Cristo, che forse colleziona successi o insuccessi, che forse come l'anno che è passato lo possiamo ricordare così per delle cose che sono avvenute, delle cose che sono andate bene, altre che sono andate male. Un figlio di Dio ha un obiettivo, rassomigliare sempre di più a immagine di Cristo. Allora viene da chiederci, ma come può avvenire questo? Come può avvenire questo nella nostra persona? Come può avvenire questo cambiamento? In Romani è scritto che in me, cioè nella mia persona, non abita alcun bene. E io servo con il mio corpo la legge del peccato. Un altro passo dice che la mia carne, la mia persona, proprio per la nostra natura, ha desideri contrari a Dio. Come può un uomo o una donna, una persona, dal momento che si converte a Cristo, cambiare e rassomigliare a Cristo stesso? E c'è un passo, quello che noi studieremo oggi, che si trova in 2 Corinzi 3,18, che ci dà una spiegazione di questo, come può avvenire nella vita di una persona. 2 Corinzi 3,18 è scritto: e noi tutti, a viso scoperto, contemplando come in uno specchio la gloria del Signore, siamo trasformati nella sua stessa immagine di gloria in gloria, secondo l'azione del Signore che è lo Spirito. E analizzando un po' questi verbi che troviamo in questi versetti, un po' il modo, i tempi, essere trasformati è un'azione che è subita dal soggetto. E le due azioni, diciamo che sono secondarie, due verbi secondari, spiegano perché una persona è trasformata. La prima azione è perché una persona è trasformata ad immagine di Cristo perché contempla la gloria del Signore. E la seconda azione che avviene in noi, perché siamo trasformati ad immagine di Cristo, è perché è Dio stesso che opera nelle nostre vite attraverso lo Spirito Santo. Allora noi vogliamo vedere il primo punto di questa trasformazione. È scritto: e noi tutti a viso scoperto, contemplando come in uno specchio la gloria del Signore. Contemplare, dal dizionario, significa proprio ammirare, considerare qualcosa con interesse, cioè prendere in esame. Quello è contemplare, non è guardare o vedere. E il verbo, nel passo che abbiamo letto, ci fa capire che questa azione, la contemplazione nel Signore, non avviene in un attimo, ma è un'azione continua e duratura. Allora il primo passo per iniziare questa trasformazione in noi è contemplare la gloria di Dio, cioè accostarci alla fonte di questo cambiamento. Tradotto, accostarci al Signore, accostarci a Dio. Se vogliamo veramente essere trasformati ad immagine del Signore, la prima azione è accostarci al Signore. E la bella notizia è che non solo i Mosè o i profeti potevano avvicinarci al Signore, ma ogni credente, ogni persona che ha messo la sua fede in Cristo può avvicinarsi al Signore senza più nessun velo, senza più nessuna cosa che oscura la visione come lo era per Mosè. Ma qui è scritto: ma noi a viso scoperto, noi credenti che abbiamo messo la fede in Cristo liberamente, apertamente, così come siamo, grazie al sacrificio di Gesù, abbiamo accesso al Padre per mezzo di Cristo. In Efesini è scritto in 2:18, perché per mezzo di Lui gli uni e gli altri abbiamo accesso al Padre in un medesimo Spirito. E allora noi tanto più ci avviciniamo al Signore e tanto più riusciremo a contemplare la gloria del Signore. La nostra capacità di essere trasformati ad immagine di Cristo è legata strettamente nella misura in cui noi ci avviciniamo al Signore. Avete visto un po' quando si disegna, lo facevano, penso lo fanno ancora oggi, facevano un ritratto e c'era questa persona che era ferma, neanche si poteva muovere, e c'era il pittore o lo scultore che la guardava proprio, passavano proprio dei giorni prima che lui potesse realizzare un'opera. È un po' così noi, più guardiamo la gloria del Signore, più contempliamo il Signore e più riusciremo ad essere di più ad immagine di Cristo. Allora, viene da farci una domanda, ma oggi dove si contempla la gloria di Dio? Oggi. Come ci dice la Bibbia, la gloria di Dio è rivelata nella sua parola. Noi possiamo vedere la gloria di Dio nella sua parola, nella Bibbia. Ma noi vediamo, possiamo vedere la gloria di Dio soprattutto nella parola vivente, che è Gesù. Paolo ci sta dicendo, lasciate che questa gloria di Dio diventa reale nella vostra vita. Continuate a cercare la parola di Dio, continuate a invocarla, continuate a studiarla, ad ascoltarla. Questa gloria di Dio. Continuate ad appropriarvene nella vostra vita fino a quando la visione, la gloria del Signore, la gloria di Cristo apparirà in voi. E se noi restiamo fermi nella parola del Signore, cercando la rivelazione della sua gloria, saremmo cambiati. E qui dice, cambierete di gloria in gloria, di prova in prova, passo dopo passo. E per questo Paolo dice qui, contemplando come in uno specchio la gloria del Signore. Qui Paolo non allude tanto alle capacità riflettenti di uno specchio. Non allude tanto alle nostre capacità riflettenti come persona, ma Paolo si riferisce piuttosto allo sguardo intimo che uno specchio permette. In questo passo, in questo versetto, non può avere altro senso che quello di mirare. Come si guarda uno specchio, come quando noi ci guardiamo in uno specchio e vediamo quelle fattezze personali, quelle cose personali che forse vediamo soltanto noi. È possibile avere un'immagine della parola del Signore. Più ci avviciniamo ad essa e più avremo un'immagine intima del Signore. Tuttavia, ai tempi di Paolo non esistevano gli specchi come li conosciamo noi oggi, che forse siamo circondati a casa anche di specchi, non avevano questa lucentezza, ma erano fatti di metallo lucidato. E non riflettevano come le immagini, come vengono riflesse oggi negli specchi, e quindi l'immagine non era perfetta come la vediamo noi oggi. E allo stesso modo, senza impedimenti, Paolo ci sta dicendo che noi forse, che noi oggi scorgiamo, senza il forse, un'immagine imperfetta della gloria di Dio. Forse non riusciremo a coglierla pienamente, il significato, la profondità, ma un giorno noi questa gloria la conosceremo pienamente, come è scritto in 1 Corinzi 13:12, è scritto, poiché ora vediamo come in uno specchio, in modo oscuro, ma allora, quando saremo con il Signore, vedremo faccia a faccia. Ora conosco in parte, ma allora conoscerò pienamente, come anche sono stato perfettamente conosciuto. Dio permise a Mosè di vedere la sua gloria così che egli potesse essere cambiato dalla sua vista. E lo stesso, fratelli, vale per noi oggi. Dio ci rivela la sua gloria in modo che noi, vedendola, possiamo essere trasformati a sua immagine. Paolo ci sta dicendo: una volta che avrete questa rivelazione della gloria di Dio, e allora lo Spirito Santo aprirà continuamente i vostri occhi. C'è un passo nella Bibbia che dice: perché Cristo abiti nei vostri cuori per mezzo della fede, affinché radicati e fondati nell'amore possiate comprendere con tutti i santi quale sia la larghezza, la lunghezza, la profondità e l'altezza, e conoscere l'amore di Cristo che sopravanza ogni conoscenza, affinché siate ripieni di tutta la pienezza di Dio. E allora, più contempliamo la gloria del Signore, più lo Spirito Santo potrà lavorare nella nostra persona, nella nostra vita. Più cresciamo nella conoscenza di Cristo, più Dio si rivelerà a noi attraverso lo Spirito Santo. E questo ci introduce al secondo punto del messaggio, che è la parte finale del versetto 18, è scritto: secondo l'azione del Signore, che è lo Spirito. La seconda azione, che è responsabile della nostra trasformazione ad immagine di Cristo, è Dio stesso che opera in noi questa trasformazione. Questo lavoro di trasformazione nella nostra vita, come ci ricorda la seconda parte di questo versetto, in realtà è l'opera di Dio e non è l'opera nostra. E noi non abbiamo, non dipende dal nostro sforzo o dalla nostra volontà. Dio non ci lascia nelle tenebre. Se noi siamo sinceri, ci dà la sua rivelazione, il Signore ci ha dato la sua parola, che è una lampada al nostro piede, è una luce, come è scritto, sul nostro cammino, ma poi il Signore ci istruisce attraverso lo Spirito Santo. Ci istruisce per mezzo dello Spirito Santo. Infatti lo Spirito Santo di Dio viene chiamato anche Spirito di saggezza, Spirito di intelligenza, di conoscenza e di verità. È lo Spirito Santo in noi che ci rende comprensibili le cose di Dio. Allora, questa trasformazione in noi ad immagine di Cristo è resa possibile per opera dello Spirito Santo, e perché è Dio stesso che opera in noi questa trasformazione. Vogliamo leggere un passo in Giovanni, capitolo 16, versetti 13 e 14. È scritto: quando però sarà venuto Lui, lo Spirito della verità, Egli vi guiderà in tutta la verità, perché non parlerà di suo, ma dirà tutto quello che avrà udito e vi annuncerà le cose a venire. Egli mi glorificherà, perché prenderà del mio e ve lo annuncerà. Dio trasforma la vita interiore degli uomini, perché è scritto: lo Spirito prende ciò che è suo, che è in noi, e lo rivelerà a tutti gli uomini. Lo Spirito di Dio quindi non soltanto insegna a ciascuno le verità eterna, ma conduce i suoi figli passo dopo passo, di gloria in gloria, per quelli che confidano in Lui. E così il Signore, per renderci ad immagine di Cristo, ci rivelerà altre cose su noi stessi. Forse ci sono dei peccati che noi non riusciamo a vedere. Forse ci sono degli atteggiamenti in noi che noi non riusciamo ancora a vedere, che non ci portano ad essere ad immagine di Cristo. E così, più avanziamo nella nostra crescita spirituale, più il Signore allarga il nostro orizzonte. La nuova nascita spirituale, così come quella carnale per mezzo del quale riceviamo la vita, deve essere seguita da una crescita costante. Lo so, è un esempio che abbiamo fatto spesso, ma è un esempio efficace. Se noi a un bambino gli diamo sempre solo il latte, questo bambino forse crescerà fino a un certo punto, ma poi non andrà oltre, non crescerà oltre, perché lo sappiamo, abbiamo bisogno, man mano che cresciamo, di tutti gli elementi nutritivi per sopportare la crescita. E un cristiano, allo stesso modo, da un punto di vista spirituale, non cresce se rimane sempre allo stesso stato di bambino. Al contrario, un cristiano invece che contempla la gloria del Signore, che studia la sua parola, che la cerca, che la tiene nel suo cuore, un cristiano in cui lo Spirito Santo può lavorare nella sua vita, allora cresce fino al termine della sua corsa qua giù. E sapete, quando un credente subisce queste due azioni, cioè che contempla la gloria del Signore e che lo Spirito Santo lavora nella sua vita, allora avviene quello che in questo passo dice: la nostra persona sarà trasformata ad immagine di Cristo. Tu puoi essere trasformato. Noi possiamo essere trasformati all'immagine di Dio. E questo avviene non perché noi ci sforziamo, vogliamo essere qualcosa che in realtà non siamo, o fingiamo. Questo non avviene perché noi fingiamo, perché forse facciamo quelle cose per routine, forse facciamo perché le dobbiamo fare. Potrebbe anche essere una lettura, un passo che noi leggiamo, che non lo leggiamo veramente perché vogliamo contemplare il Signore, ma lo leggiamo per abitudine. O forse vediamo perché è un'abitudine venire ogni domenica. Lui ci può trasformare veramente nella sua immagine quando noi veniamo alla presenza del Signore così come siamo noi, senza sforzarci di essere qualcos'altro che non siamo, a viso scoperto, come ci ha ricordato questo passo, senza nascondere le nostre debolezze, così come siamo. Ma più che nasconderle, noi possiamo essere trasformati all'immagine di Cristo se le confessiamo al Signore, le nostre debolezze. E allora potremo essere trasformati all'immagine di Cristo. Sapete, la parola che viene usata quando si parla di trasformazione è metamorfosi. E questa parola è un processo di cambiamento in un'altra forma. Nel senso che noi non diventiamo un'altra persona. Perché noi siamo noi stessi, con la nostra persona, con il nostro carattere, ma Dio non vuole cambiare la nostra persona. Ma noi veniamo trasformati ad immagine sua e cominciamo a diventare ad immagine di Cristo, perché è il Signore che cambia la nostra persona. E questa non è un'imitazione. Noi non imitiamo qualcuno, ma quando diveniamo ad immagine di Cristo, noi diventiamo proprio una rappresentazione visibile che corrisponde all'immagine originale. E le persone possono vedere Dio attraverso la nostra vita, perché allora veramente c'è un cambiamento interiore nella nostra persona, una trasformazione interiore. Il Signore non ci chiede di sforzarci ad essere quello che non siamo, ma il Signore chiede semplicemente: vieni alla mia presenza così come sei, contempla la mia gloria, e io ho la capacità attraverso lo Spirito Santo di trasformarti ad immagine di Cristo, senza maschere, senza mentire davanti al Signore. In Romani 8:29 è scritto: questo è il grande disegno di Dio nella nostra salvezza, per la quale ci ha preconosciuti, li ha anche predestinati ad essere conformi all'immagine del suo Figlio. E così gli uomini che non conoscono Cristo, quale immagine propongono? Propongono la loro immagine. Una persona che non conosce Cristo, quale immagine può proporre? La sua immagine, l'immagine che purtroppo noi conosciamo dei nostri colleghi, forse, al lavoro, dei nostri amici, che sono immagini di egoismo, di orgoglio. Ma la nostra vocazione invece è mostrare la novità che si è prodotta nella nostra vita, per l'azione e la presenza di Dio in noi, che ha trasformato la nostra immagine naturale, donandoci la grazia di vivere in un modo giusto e donandoci la grazia di vivere in un modo santo, che è fondata sulla verità. Sapete, se noi proponiamo la nostra immagine naturale, con i nostri difetti, la nostra immagine carnale, non sarebbe di loro alcun aiuto. Con la nostra immagine carnale non possiamo aiutarli. La gente che non conosce ancora Cristo ha bisogno di vedere in noi l'immagine di Cristo, è quella che loro hanno bisogno di vedere. Per molti forse questa immagine non sarà un'immagine attraente, ma noi non abbiamo altra vocazione che quella di essere conformi all'immagine di Cristo. Trasformati. Io ho pensato che possa essere questa parola. Questa è la parola che vorrei lasciarvi. Che questa parola possa accompagnarci nel 2017. Che possiamo ritornare su questa parola, trasformati, essere trasformati all'immagine di Cristo. Che alcuni aspetti, il mio augurio è che alcuni aspetti del nostro carattere possano cambiare in questo anno nuovo che sta arrivando, che possiamo essere trasformati ad immagine di Cristo, che forse possiamo cambiare i nostri pensieri, possiamo trasformare i nostri pensieri, forse togliere quei pensieri che non sono ad immagine di Cristo, che noi, se abbiamo contemplato la gloria del Signore, se abbiamo letto la parola del Signore, se l'abbiamo ascoltata, sappiamo quali sono questi pensieri, che la nostra mente possa essere trasformata ad immagine di Cristo, che possiamo sempre di più in questo nuovo anno avere pensieri simili a quelli che aveva il nostro Signore, cambiare i nostri sentimenti. Forse il tuo cuore in questo anno c'è stato forse qualche amarezza, forse qualche delusione, che il nostro cuore possa essere trasformato anche in questo senso ad immagine di Cristo, che possiamo far posto alla misericordia, alla pietà e non comandati dall'odio, come lo era il nostro Signore. Cambiare le nostre priorità, cambiare i nostri obiettivi, mettere il Signore, che possa essere questo anno in cui mettiamo il Signore al centro veramente della nostra vita, in cui diamo una priorità al Signore prima di ogni altra cosa e non forse dopo o per ultimo. Essere trasformati, togliere quei pensieri che ci portano a dire: oh, io sono fatto così, non ci riesco, non posso farci niente. Noi dovremmo iniziare a dire: no, io ero fatto così, ma ora il Signore mi sta cambiando, io voglio cambiare. Voglio forse togliere le critiche nella mia mente, anche se forse molte volte non le ho dette, ma le critiche verso un fratello, verso una sorella. Voglio essere trasformato questo anno nuovo. E forse il Signore potrà chiamarci alla trasformazione, forse anche attraverso le prove, forse anche attraverso il dolore, ma ugualmente il Signore ci invita ad andare da Lui, a contemplare la Sua immagine, perché in Lui il Signore ci fascerà le ferite che noi abbiamo subito. Essere trasformati, che possiamo essere trasformati nel 2017 come padri, che possiamo essere sempre di più dei padri, come ci parla della Bibbia, come deve essere un padre, che possiamo essere trasformati come mariti, ad immagine di Cristo, come mogli, come figli. Ognuno di noi è differente, ognuno di noi ha una sua strada, un percorso, ma tutti, fratelli, abbiamo la stessa meta. Tutti abbiamo lo stesso obiettivo. Come è scritto in Efesini, affinché tutti giungano all'unità della fede e alla piena conoscenza del Figlio di Dio, e dice, allo stato di uomini fatti, cioè allo stato di persone trasformate. Questa è la meta, questo è l'obiettivo che Dio ci richiede, che Lui stesso ci aiuta, allo stato di uomini e donne fatti maturi in Cristo. E così concludo, che nel nuovo anno già iniziato possiamo crescere nella conoscenza delle Scritture, possiamo crescere nella conoscenza della parola del Signore e lasciare compiere allo Spirito Santo, al Signore, perfettamente la sua opera in noi. Che non possiamo restare senza una conoscenza così sperimentale, superficiale, ma che possiamo essere trasformati dal Vangelo. Sapete, essere cristiani non è soltanto professare un credo, essere cristiani non è una religione, se vogliamo fare le stesse cose nella stessa maniera, ma significa essere partecipi del Vangelo insieme a Dio. Siamo creature nuove che il Signore rinnova e rinnoverà anche per questo nuovo anno che sta avvenendo giorno dopo giorno, con il suo Spirito Santo trasformandoci a sua immagine. E così il passo di oggi ci ha ricordato quali sono le due azioni che portano una vera trasformazione in noi: contemplare la gloria del Signore e Dio stesso che opera in noi questa trasformazione. Amen.